Rieccoci qua in diretta. Insomma, oggi è una giornata che tende a mettere un po' in cattiva luce la gestione della nostra città, ma non
dipende. È una giornata sfortunata.
No, è una giornata sfortunata, esattamente. No, tra l'altro stavo leggendo un'altra cosa che mi fa tornare in mente la grande logica. Voi vi ricorderete sicuramente, intanto diamo il ben ritrovata a Giulia Argiroffi, che è sicuramente informata. Buongiorno Giulia.
Ciao, buongiorno.
Ciao Giulia.
L'impegno che ha il Comune di Palermo con il commissario Rolle per il collettore fognario, che deve essere finito entro novembre 2020, se no intralcerebbe i lavori di un'altra importante opera che sta seguendo il commissario. Pare che siano trascorsi circa 100 giorni e siamo praticamente fermi. Ti risulta questa cosa?
Siamo fermi.
Sì, ah, ecco, perfetto. Benissimo.
Allora, tutto in linea va benissimo. Okay.
Benissimo. Invece non si erano fermati, anzi, andavano di buona lena gli operai che stavano praticamente sfondando tutto il sottosuolo sottostante il grattacielo dell'INA. Allora, c'è stato questo intervento che avete portato avanti col consigliere Ferrandelli. Vorrei entrare nel dettaglio per capire che cosa ha permesso al comune di rendersi conto che forse quell'area non poteva essere sfondata in quella maniera, Giulia. Che cosa è successo?
Io non ho parlato con i funzionari. Tanto leggo.
Sì, sì.
Noi ti sentiamo, seppur un po' di maniera metallica, ma ti sentiamo.
Sì, sì, ti sentiamo.
Non ho parlato con i funzionari dopo il sopralluogo, per cui non ho capito di cosa si sono resi conto che prima non avevano notato.
Ah, ecco.
Ma la cosa per me davvero anomala è che una nota a firma dell'allora dirigente, diversa da quella attuale, e dell'allora tecnico che stava seguendo la pratica, diversa da quello che poi ha firmato l'ultimo permesso di costruire sulla base del quale il cantiere ha lavorato fino a sabato, è datata ottobre 2017, in cui vengono riportati nel dettaglio tutti i dubbi e riferimenti a documenti, sentenza del CGA del 65, tutti i documenti che mettevano in evidenza le criticità. Dunque appare strano, davvero strano, che chi ha dato il permesso e aveva tutti gli elementi per valutare in anticipo non si sia accorto di quelle che ora risultano difformità tra quanto concesso col permesso di costruire e quanto in fase di realizzazione.
Ecco, quindi
la distrazione a me in questo momento, a meno di chiarimenti che ancora non ho avuto, non mi convince del tutto.
Ecco, quindi se non si tratta di distrazione, di che si tratta? Di menefreghismo, di malafede, di tornaconto personale? Perché uno da cittadini ce lo chiediamo, com'è che qua, cioè, per fare i lavori del collettore fognario 100 giorni e sono fermi, per fare una cosa che era privata si parte su, non capisco. Noi che non siamo esperti cerchiamo di capire quali siano le logiche, quindi mi sembra interessante questo aspetto. Ora, adesso i cantieri sono sospesi, ma nel caso dovesse essere confermata questa criticità, l'azienda verrà obbligata a ripristinare lo stato dei luoghi, suppongo, no?
Io esattamente questo come funziona non lo so, perché questa cosa succederebbe nel caso in cui gli uffici revocassero il permesso di costruire.
Okay.
A quel punto bisognerebbe stabilire di chi è la responsabilità, perché i lavori sono stati fatti, cioè, e anche capire qual è esattamente il motivo per cui viene revocato, perché a quel punto o il responsabile che ha dato il permesso di costruire e non lo poteva dare, la ditta che ha lavorato diversamente da come risultava invece il permesso di costruire, è chiaro che qualcuno dovrà necessariamente ripristinare lo stato del luogo.
Infatti. Basta.
Però purtroppo noi siamo abituati male e quindi il dubbio che questa cosa rimarrà così per tempi molto lunghi.
Ho capito. Senti, insomma, una tra le tante cose, è una città sfortunata, è una città che viviamo, una città sfortunata. Meno male che abbiamo persone che sanno come si fanno.
Però
le
è
cose.
Un risultato importante, perché
certo, perché se voi non foste intervenuti, chissà che sarebbe successo.
No, avrebbero completato i lavori in barba, qualsiasi sicurezza.
Ecco, forse è la prima volta
per ora c'è una sospensione soltanto.
Certo.
È importante perché per la prima volta, almeno a mia memoria, si è preferito anteporre il bene comune, almeno dare valore a un dubbio. di affermarsi.
Certo,
credo
certo.
che non era successo mai prima.
Sì, sì, io storicamente non ricordo un intervento del genere che fermassi i lavori, quindi
almeno un passo avanti c'è. Cioè, qualcuno si è preso, diciamo, la responsabilità di avere una coscienza e il rispetto per il bene pubblico. E, volevo spendere con te qualche pensiero sulla condizione della viabilità, perché visto che anche tu, insomma, hai notato, insomma, abbiamo preso tutti la valutazione che ha pubblicato il Sole 24 Ore in merito alla condizione dei nostri mezzi di trasporto pubblici, gli autobus.
È il Sole 24 Ore che ce l'ha con Palermo.
No,
è nemico anche lui.
Vabbè,
che il Sole 24 Ore sia nemico.
Un po' nemico, dai.
Ma il problema è che vengono presi i dati da tutte le parti del mondo, quindi i dati sono, non è che poi vanno lì a manipolare solamente i dati di Palermo. E pensi che ci possa essere una soluzione nell'arco dei prossimi mesi per sopperire a questo problema? Così te lo dico proprio da città, da semplice
città. No.
Ah, ecco, benissimo. Perché no? Perché questo disfattismo, dico io?
Perché l'AMAT, così come la RAP, versano in condizioni economiche devastanti. In realtà io sono convinta che se ci fosse la volontà politica si potrebbe intervenire. Ci sono una sessantina di mezzi che sono fermi, di autobus, che sono fermi da mesi. Hanno bisogno di manutenzione banale, in alcuni casi si parla di un fanalino rotto piuttosto che dell'olio da aggiungere, tutti interventi bloccati perché bloccata è la manutenzione. È chiaro che la diminuzione delle macchine ha come conseguenza l'aumento dei tempi, perché il premio a cui facevate riferimento è che Palermo è stata insieme a Trapani, e questo per alcuni potrebbe essere motivo di lasso.
Certo.
Al terzo posto come maggiori tempi di attesa mondiale,
ma il mondo, e quindi è un bel regolo.
Il paese del Brasile, che io sono ignorante, non conoscevo né l'uno né l'altro, ma magari loro non conoscono Palermo, siamo pari.
Esatto, magari. C'è anche questo, certo. Quindi
è un risultato veramente, veramente pesante. Si parla di 24 minuti di media di attesa alla fermata dell'auto.
Di media vuol dire che ci sono quelli che aspettano 10 minuti e quelli che aspettano pure un'ora, come capita purtroppo, è capitato.
Esatto. E tutto questo in una città dove chi amministra e chi ha la delega alla gestione dell'AMAT parlano di toni trionfalistici,
sì.
Di risultati che hanno convinto tutti.
Infatti.
E invece di mettere a sistema quanto abbiamo, si sono fissati con un'insostenibile proposta di tram.
No, tra l'altro stavo vedendo che stanno arrivando 2 miliardi e mezzo di euro per i comuni, per i mezzi elettrici, per gli autobus elettrici.
È stato deliberato in arse tutto questo.
Ecco.
Per i mezzi elettrici, ma anche su quelli passati non abbiamo capito che fine abbiano fatto i finanziamenti degli autobus.
Io ricordo, a mia memoria, ero molto giovane, che fu Luca Orlando, in uno dei suoi momenti di sindaco, che comprò veramente una flotta di autobus elettrici che dopo qualche mese, mi pare, finirono in via dell'Olimpo e sono lì tipo dagli anni Ottanta.
No, li hanno spostati.
Li hanno spostati.
È una soluzione che scientificamente è dimostrabile essere molto più sostenibile del tram. Si intende da un punto di vista economico e a parità di efficienza,
ecco.
E anche di emissioni, un tram costa 100 e un autobus costa 18,8.
Ma io dico, al di là del, perché io cerco di capire come funziona, cioè quando vi incontra, quelle poche volte che riuscite a incontrarvi, uno gli domanda, per esempio, con l'assessore Catena, ma me lo spieghi perché devo spendere 100 e non 18, visto che costi e benefici siamo lì praticamente? Lui che dice quando glielo chiedete?
No, ma a parte che in commissione l'ultima volta l'argomento era questo, non si è presentato nessuna giustificazione. In aula, quando erano presenti sia il sindaco che l'assessore, io ho fatto esattamente questa domanda e non ho ricevuto
Io ho seguito la registrazione di quella seduta, è da lì che ho capito che secondo me non capiscono, perché proprio in merito a tutta la lista di richieste che ha fatto Giulio Girofi, niente,
perché la risposta è stata notata che se anche lui si distraeva mentre Giulia parlava, lui riesce a, a fare più cose contemporaneamente, multitasking, quindi lui ascolta, vede, provvede.
No, mentre parlava Ferrandelli, giusto Catania che rideva.
Ma perché possono fare più cose? Magari stava leggendo dei meme mentre parlava Ferrandelli.
Non capisco. Quindi praticamente a tutte le tue richieste nessuna risposta. E hai fatto un elenco delle reali criticità che sono sotto gli occhi di tutti i palermitani. Niente.
E questo nello specifico era attinente al tema di cui stavamo discutendo in aula, perché ci si può confondere facilmente, ma la ZTL che il sindaco e l'assessore volevano e continuano a volere imporre ha come unico obiettivo non quelli che loro raccontano di rendere pulita l'aria e vivibile la città, di cui mi permetto di dire non gliene può fregare di meno.
I risultati sono abbastanza chiari, di ambiente, i dati delle centraline sono proprio così.
Ma questo esatto, anche questo è scientificamente provato, che la ZTL non risolve il problema. Il vero motivo è economico, cioè i soldi della ZTL servono a tappare i buchi dell'AMAT provocati dal tram, dalle attuali linee.
Quindi
la domanda non era come le altre hanno pure senso ed è necessario farle, è necessario avere risposte, ma in questo caso era legata al motivo per cui eravamo in aula a discutere di ZTL. Se già l'amministrazione non riesce a gestire le quattro linee e ha un buco per queste 4,9 milioni di euro,
che cosa può succedere con le prossime? Ecco, che poi uno deve pensare male, dice, pensare male non sbaglia, però
quindi sembra che il pensiero sia chi verrà dopo pagherà e sarà colpa sua, quando invece
secondo me bisogna fermare, che secondo me non hanno, realmente non capiscono. È importante che i cittadini invece capiscano.
Io penso che sanno esattamente quello che fanno.
Beh, Giulia la pensa come me.
No, non lo sa. Una persona senziente non può percorrere un percorso sapendo di fare del male al cittadino, perché sembrerebbe che queste siano, cioè ogni azione intrapresa, o quasi tutte, non posso generalizzare, però tutti gli argomenti che trattiamo, per cui ci confrontiamo con i consiglieri comunali, con gli assessori, insomma vertono tutti nella stessa direzione. Ogni azione intrapresa causa danni, non dà servizi, diminuiscono i servizi, peggiora la qualità della vita, in questo caso peggiora l'ambiente. E allora una domanda se la deve fare: siamo sicuri che capiscano esattamente qual è il ruolo, quali sono le azioni da intraprendere? Perché se, come dite tu e Giulia e qualche altro pensa, loro sanno perfettamente cosa stanno facendo e sono in malafede, e là allora cambia l'atteggiamento. E là allora tu vuoi scientemente fare del male a me, e nel momento in cui scientemente tu vuoi fare del male a me, io mi devo difendere
io
a qualunque
costo.
Non posso
pensare che gente che amministra la città da decenni non sia in grado di comprendere.
Vedi che sono passati tanti decenni.
Invece no, loro comprendono bene, agiscono in base a quello che
sono passati tanti decenni, non comprende più. Una volta forse comprenderanno, non comprendono.
Comprendono benissimo.
Va bene. Giulia, grazie come sempre per averci aiutato a capire che non capiscono, perché
loro capiscono.
Secondo me non capiscono. Grazie a Giulia Argiroffi, consigliere comunale. Ciao Giulia, buona giornata. Ciao. Non capiscono, sentiamo, non capiscono.